Iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto. In Te felicemente trovi il suo compimento, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci sediamo.
Papà.
Sì, tesoro.
Ti ricordi quando ero piccola?
Settimana scorsa.
No, veramente piccola, quando sono stata operata di appendicite.
Ah, l'anno scorso. Mi ricordo molto bene, piccolina. Faceva male la pancia pure a me. Che razza di scelta? E che cosa hai risposto? E allora?
E allora mi ha fatto la pittura e mi sono subito ritrovata nel cielo.
Ma no.
Sì, e sai una cosa?
Cosa, tesoro?
Il cielo era appena stato operato di appendicite.
Veramente?
Una grande cicatrice rossa in mezzo al blu.
Che tipo quel Bertolt?
Mi sono avvicinata alla cicatrice, camminando piano. I miei piedi lasciavano delle impronte, come la punta delle dita su un palloncino, capisci?
Perfettamente.
E sono passata dall'altra parte.
Dall'altra parte di cosa?
Della cicatrice, dall'altra parte del cielo. Sono entrata. È proprio questo che ti volevo raccontare. Papà, sai cosa c'era dall'altra parte del cielo?
No, dimmelo. Dimmi subito, amore mio. Che cosa c'è dall'altra parte del cielo? Siamo in molti a fare questa domanda.
Io sono molto seria, papà. Guardami negli occhi.
Ti guardo.
Guardami meglio.
Ecco, mia seriosissima.
Mi crederai?
Ti credo già.
Dall'altra parte del cielo, paparino, c'è la fattoria della tua infanzia.
La nostra fattoria?
Proprio come me l'hai descritta tu. Una fattoria dorata sotto il sole, con un cielo per tutte le stagioni sopra il tetto.
C'era il mio asino?
Sì, papà, c'era Geremia. Quando mi ha vista, ha smesso di brucare e ha detto: «Ehi, ciao, come sta tuo padre?» Ho risposto: «Così, così, è preoccupato per la mia appendicite». Poi sono volata via.
Volata?
Volata. Metà bambina, metà ape. Volavo dritta verso il sole. È una bella vita quella dell'ape, libera.
Libera in che senso?
Difficile da spiegare. È un po' come quando giochi all'elastico o salti alla corda e ti vengono tutte le figure. Ti senti leggera, c'è sole dappertutto e nessuna preoccupazione. Ci si sente liberi.
E la mia fattoria?
Mi sono lasciata scivolare su un raggio di sole e sono entrata dalla finestra.
Quale finestra? Quella del fienile? Quella da cui scappavo quando venivo spedito a letto?
Forse sì. Fuori era giorno e notte insieme. Era una finestra e tutte le finestre allo stesso tempo. E all'interno era tutto così matto, proprio come me l'avevi descritto tu, ma matto davvero. Il gallo suonava la chitarra, i gatti misuravano i gomitoli di lana e si sbagliavano continuamente. Gli uccellini deponevano uova enormi e c'erano delle api giocoliere. Come se il fumo della tua pipa li avesse resi tutti pazzi, pazzi di gioia, capisci? Come quando si balla.
Non fumavo la pipa quando ero piccolo.
Lo so, paparino, e non avevi neanche i baffi. Ma forse sognavi di fumare la pipa e di portare i baffi. Ci sono tanti ragazzi così.
Io non ero un ragazzo così. Ma dimmi, sognatrice, hai visto Miss nella fattoria?
Una rossa carina col vestito della festa che leggeva una lettera?
Sempre col vestito della festa per aprire la posta. È lei, sì. rossa e verde, con gli orecchini, le collane, i nastri, e Miss.
Papà?
Sì, mia grande.
Non dovrei chiedertelo, è molto indiscreto, ma...
Ma?
Cosa c'era scritto in quella lettera?
Sempre la stessa cosa, mio dolce cuore. Promesse del suo fidanzato, giuramenti, appuntamenti. Sarebbe venuto a prenderla la domenica dopo, promesso. Diventava improvvisamente gentile quando riceveva una lettera del suo fidanzato.
E il fidanzato non veniva mai, è vero?
Mai, tesoro. Comunque io non l'ho mai visto. Allora Miss si toglieva il vestito della festa e rimetteva il grembiule. Lavorava, lavorava tanto. Lucidava, lavava, sfregava, non parlava più con nessuno, si vedeva solamente la sua schiena. Era così triste da far piegare il grano turco.
Sì, ora che me lo dici vedo meglio. Il secchio rovesciato, l'annaffiatoio abbandonato sul giornale che nessuno legge più, la brocca furiosa con i pugni sui fianchi, la pompa dell'acqua che non viene riparata, il cane che abbaia da una parte e tu completamente nudo dall'altra, e il cortile in attesa, il cavallo che macina il grano tutto solo. Era proprio triste la tua fattoria. Anche il sole non poteva farci niente, né l'eucalipto che faceva il pagliaccio in mezzo al cortile per divertire il loggione.
Tutti si sentivano molto soli quando Miss era triste. Ma questa tristezza non era niente in confronto alle sue rabbie una volta scesa la notte.
Lo so.
L'hai sentita? Hai sentito la rabbia di Miss nel tuo sogno? Poverina.
Papà, ho avuto così paura. All'inizio non ho capito. La notte era venuta all'improvviso e ho sentito un lungo sibilo, come se tutti i serpenti del mondo si fossero riuniti nella mia testa. Tutte le vipere della terra. È entrato dalle orecchie e io ho chiuso gli occhi. Allora l'ho vista, sul nero delle palpebre. Un occhio da vampiro, una bocca da squalo, peli da ragno, braccia molli che frustavano l'aria.
La collera di Miss abbandonata, sì. Tristezza. La gelosia, l'invidia, la solitudine, la paura. È colpa vostra, siete tutti colpevoli. La colpa è di tutta la terra.
Molto peggio di una nave nella tempesta o di un aereo nell'uragano. Avevo compassione per Miss, papà, ma avevo talmente paura che non potevo fare niente.
Amorino, nessuno poteva fare niente per Miss in quel momento.
Le palpebre, i denti, le orecchie, le braccia, le dita, il collo, i seni hanno cominciato a rosseggiare come braci. L'aria intorno a lei si infiammava. Sono volata via per rifugiarmi vicino alla luna.
Blu, la luna?
Come fai a saperlo?
Le rabbie di Miss facevano sempre diventare la luna blu.
Tutte le donne dei dintorni erano là, rannicchiate insieme a me, intorno alla luna.
Saggia prudenza, angelo mio.
C'era anche un serpente. Sapete, sibilava. Non si deve fidarsi dei sibili di Miss. Noi non siamo così cattivi, noi.
Che faccia facevano le donne intorno a te?
Guardavano Miss dall'alto della notte, con aria incerta. Avevano strani sorrisi.
Dei mezzi sorrisi? Un po' così, un po' cosà.
Esattamente. E delle smorfie. Ma non potevano farci niente. Una delle donne ha domandato: le è stata data la chiave almeno? Sì, è vero, ce l'ha la chiave, ha domandato un'altra. Lo spero bene, ha risposto una terza, altrimenti non si potrà scendere tanto presto. Con tutto quello che ho da fare a casa. Diventavano nervose.
E avevano ragione. Quando non si trovava la chiave era ancora più terribile.
Di che chiave parlavano, papà?
La chiave della chiesa, perla rara, era l'unica soluzione. Quando Miss era in quello stato, uno di noi partiva nella notte per prendere dal curato la chiave della chiesa. Durante la strada si recitavano 36.000 preghiere perché il curato ci fosse, perché non avesse perduto la chiave, perché l'organo non fosse rotto, perché Miss accettasse di suonare. Era l'unica cosa che poteva calmarla, la musica, il grande organo. L'hai sentito suonare nel tuo sogno?
Sì, all'inizio accordi tutti neri.
Cominciava sempre così. 10 dita, un accordo nero, atmosfera. Si possono benissimo fare accordi di questo tipo con un organo. E poi delle piccole bolle di luce, ma con il contagocce. Una bolla qui, una bolla là, una dopo l'altra.
E che sono salite fino a noi, una a una, sì. L'atmosfera a poco si è rilassata. La luna ha ripreso i suoi colori. Ho potuto riaprire un occhio, poi due. C'erano occhi rossi intorno a me, occhi senza sonno. Miss ha suonato fino all'alba. Poco per volta il sole è riuscito a cacciare la notte e quando sono ridiscesa alla fattoria...
Era primavera.
Come fai a saperlo?
Sempre una ventata di primavera dopo le collere di Miss, mia tortorella. Un sole... Arancione?
Sì.
Bandiere dappertutto?
Sì.
Alberi con le orecchie?
Sì, e con gli occhi.
E una lumaca blu?
Una lumaca blu. Aspetta che cerco di ricordare, papà. Solo un secondo. Sì, una lumaca blu.
La pace dei campi?
Sì.
21 uccelli matti, più un uccello nuvola?
Sì, li ho contati, sì.
Il cane con 1000 code?
Era un cane bagnato, papà.
Tutti i cani bagnati hanno 1000 code, vedrai. Il puledro che poppa?
Sì.
Il puledro che succhia il latte. Sei sicura, tesoro?
Sicurissima.
È molto importante questo puledro, gioia mia.
Perché?
È grazie a lui che tu sei qui.
Racconta.
Avevo la tua età quando è nato. Era il più gentile, il più allegro, il più carino, il più leggero, il più puledro dei puledri. Sapeva fare tutto, non solo i numeri che gli insegnavo io, ma anche altri che inventava lui stesso. Ci hanno lasciato crescere insieme per 7 anni. Insieme all'asino Geremia era il mio compagno preferito. Il mio confidente, il fratellino che non ho avuto, un vero puledro da sogno. E poi passa un circo vicino alla fattoria. E poi mio padre dice: con tutto quello che sa fare questo puledro, possiamo chiedere un buon prezzo.
Oh papà, l'hanno venduto al circo. Il tuo puledro.
Aspetta il seguito, mia colomba. Da una parte è comprensibile. Noi non eravamo molto ricchi. Ma dall'altra io mi rifiutavo di capire. Era il mio puledro. Ma non c'è stato niente da fare. Noi eravamo ancora più poveri negli ultimi tempi. Raccolto cattivo, il tetto da riparare, il carretto rotto, la pompa da cambiare. Questo puledro voleva dire soldi. Un puledro d'oro, diceva mio padre. Lo portiamo al circo alla fine, sì. E vedi, è proprio quando si crede che sia tutto finito che tutto comincia.
Che cosa è cominciato, papà?
La vita, amore mio bello. La vita vera, la vita viva. C'era una cavallerizza al circo. Aveva la mia età, gli occhi color del cielo, su un tappeto dello stesso colore.
La mamma?
La mamma, sì. E tu, arrivata tutta nuova dopo un anno di felicità.
Che cos'è la felicità, papà?
La felicità? Un grande cielo blu, dove plana una sfilza di allegre appendici che spalancano gli occhi come coccarde. Alcune diventano bambine. Racconto decisamente surreale di un grande scrittore, Daniel Pennac, che se non conoscete vi invito ad andare a conoscere perché ne vale davvero la pena. Ispirato da questa immagine di un altro autore altrettanto straordinario, Miro, che ci portano questa domanda: cosa c'è al di là del cielo? E non è una domanda sciocca così come potrebbe sembrare, porta con sé un sacco di sostegni, di aiuti, perché non va bene se il cielo resta così troppo cielo, troppo aleatorio, impalpabile. Se posso chiedermi cosa c'è dopo il cielo, al di là del cielo, dietro il cielo, do una consistenza al cielo, gli do uno spessore, gli do un'importanza, lo posso attraversare per scoprire che cosa? Per scoprire quei sogni che riflettono la mia vita. Un luogo caro, amici cari, un amore tradito, un dolore sempre sanguinante, una musica nuova, una cura che rimargina, colori nuovi, una luna blu. La vita quella vera, la vita quella viva, la vita che si genera, che dà origine a altre vite. Al di là del cielo ci sono quei sogni che riflettono i nostri giorni, perché al di là del cielo abita il cuore di Dio che tutti li contiene. E tutti li realizza. Quando? Quando si prova almeno ad attraversare questo cielo, ad entrare in questa feritoia inaspettata per portare questi sogni che riflettono i nostri giorni nel cuore di Dio perché si realizzino. Al di là del cielo, dire al di là del cielo, dire cosa c'è dopo, significa immergersi, come fanno i bambini, in quei pensieri senza fine che alla fine devi smetterla perché ti sembra di diventare matto. Come fanno i bambini che quando iniziano a contare sembra quasi che vogliano vedere dove finiscono i numeri e non ce la fanno. Ma non si arrendono così facilmente, vanno sempre oltre, ci provano sempre di più. Finché sanno i numeri, provano ad andare avanti, alla fine si addormentano, ma non cedono. Domandarsi cosa c'è dopo il cielo significa essere coraggiosi nell'indagare il mistero di Dio che abita questo cielo. Significa non accontentarsi mai, essere viaggiatori estremi, intrepidi, che cercano il mistero per abitarlo, non senza timore, non senza tremore, ma anche senza vergogna. Saper andare al di là del cielo è tipico del cristiano. Lo ha fatto Dio. Anche lui si è domandato: cosa c'è al di là del cielo? E ha trovato la terra, ha trovato l'uomo, ha trovato noi. E quale grande avventura ha dato inizio questo suo coraggio di attraversarlo, il cielo. Preghiamo. Con la tua grazia, Padre, disponi i tuoi fedeli all'incontro con Cristo, tuo Figlio, perché siano ammessi nel tuo regno e ricevano il cibo di vita da Lui, nostro Signore, nostro Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Domani sera, come ho già detto anche ieri, questo momento di novena assumerà un po' la forma della celebrazione penitenziale, sarà quindi un po' più ristretto come momento e ci disporrà, chi lo vorrà, ad accostarsi al sacramento della riconciliazione. Saremo presenti Don Sandro ed io, Don Ennio, probabilmente almeno in parte per un certo tempo anche Don Luca. Quindi ci sarà anche una certa possibilità, direi ampia, ecco, di accostarsi al sacramento. Sabato, mentre l'incontro sarà normale, domenica, il momento della novena avrà luogo, occuperà il posto del concerto che viene offerto. Lunedì, invece, straordinariamente questo momento viene portato alla canonica di Prezzo di Bedero, tutta una serie di motivi che non sto qua a dirvi, ma trovo comunque un segno bello e, come sempre, ripeto, chi vuole e non può, basta che lo dica e verrà accompagnato e riaccompagnato e servito e riverito. Si sta rompendo l'impianto delle luci di questa chiesa. Oggi abbiamo chiamato l'elettricista e cercheremo in questi giorni di provare a porre rimedio. Provate a pensare di provare in questi giorni a mettere mano al portafoglio, perché queste cose non costano proprio poco. Ecco, giusto così, tanto per dirne. Siccome proprio non ce la faccio più, io vi chiedo per piacere non solo di non dare retta a stupidi pettegolezzi che possono girare in questi giorni in comunità circa la questione delle ACLI, ma per quanto potete anche di farle tacere, perché sono stupide, chiacchiere stupide che fanno solo del male, non solo a me, ma a tanta gente e alla comunità. Il Signore sia con voi. Il Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del tuo Figlio, del suo Figlio, e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, e Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Buona serata a tutti, grazie.